Buonasera cari Argonauti per questa nuova puntata dedicata ancora alla Grande Guerra ed è una puntata così freewheeling, un po' a ruota libera, nel senso che dopo la puntata dell'altra volta in cui ho affrontato il tema dei generali, ho pensato che forse poteva essere interessante per voi così qualche considerazione da parte mia sulle varie sciocchezze, bugie, fake news, chiamatele come vi pare, che ho incontrato nella mia vita di storico militare parlando di Grande Guerra e non solo, magari, perché in realtà di sciocchezze ne girano di tutti i colori. Però prima di affrontare l'argomento, lasciatemi dire due cose, tutte e due di carattere, diciamo così, privato. La prima delle due cose è che vorrei fare gli auguri alla mia più assidua ascoltatrice Giuliana, che è un'amica e che compie oggi 50 anni, che è un'età importante, quindi le voglio fare tanti auguri pubblicamente. Facendomi anche un po' perdonare il fatto che gliel'ho fatti su Facebook un po' in ritardo, perché oggi ho avuto una giornata un po' così impegnativa. La piccolo spot che faccio ogni volta sul caffè, sui ragazzi del caffè, sulla casa editrice legata al caffè, sulle pubblicazioni e sul fatto che l'Argonauta compaia oltre che su Twitch, poi su YouTube e adesso anche in podcast. Per cui se qualcuno di voi vuole affrontare il rischio serio di addormentarsi alla guida della macchina mentre va a lavorare ascoltando le mie scempiaggini, bene sappia che lo può fare con il podcast. Detto questo, direi che possiamo ritornare a ciò che è l'argomento. Che è un argomento storicamente, io credo che rappresenti non tanto per la prima guerra mondiale, ma diciamo in generale, così per gli aspetti epistemologici del mio lavoro, ma anche, come dire, per le contingenze pratiche, rappresenti forse oggi l'elemento chiave, il problema chiave della storiografia e della divulgazione storiografica. Cioè il fatto che internet, che è una meravigliosa cosa, come è stata una meravigliosa cosa che quella della lavastoviglie, fondamentalmente è un elettrodomestico, ma è un elettrodomestico che permette di avere in casa propria praticamente lo scibile umano. Questa cosa però, al di là del vantaggio che può rappresentare per chi è avvertito in materia, per cui per chi può fare, come dire, un'informazione selettiva su internet, per chi invece non è tanto avvertito ed è la maggioranza delle persone, questo afflusso gigantesco di informazioni, spesso e volentieri risulta essere più negativo che positivo, risulta essere fuorviante. Quello che nelle fotografie è l'iconografia, in internet è il contesto in cui viene pubblicata una notizia, una fotografia, un video, un'informazione. Esattamente come le iconografie spesso sono sbagliate. Io mi ricordo. È successo anche per delle sviste di editing in alcuni miei libri di mettere una fotografia di prigionieri austriaci guardati da carabinieri italiani, dicendo che erano prigionieri italiani guardati da, che posso dire, dalla Feldgendarmeria austriaca a Caporetto. Ecco, succede, sono cose che capitano. Il problema è che alcune di queste clamorose panzane storiografiche da decenni rimbalzano in rete e vengono riproposte. Mi viene in mente ieri, in maniera del tutto incolpevole, una mia conoscente ha pubblicato su Facebook la solita fotografia in cui si vede una ragazza, presumibilmente dell'Ira, una ragazza con un basco in testa, elegantissima, con un giubbino di pelle, che spara con un fucile d'assalto inglese dietro un angolo di strada che vorrebbe essere Belfast, e in cui viene raccontata la triste e pietosa storiella di questa qui che sostituisce il fidanzato ferito cuore combattendo, e tutto questo le procura perfino l'ammirazione del nemico britannico. È una balla micidiale. Quelle fotografie fanno parte di un set fotografico fatto da un celebre fotografo negli anni 70 su le ragazze dell'Ira, ma sono delle pose fotografiche. In un'altra posa si vedono la ragazza insieme a una sua amica che fermano un uomo e gli fanno mettere le mani contro il muro. È un falso, clamoroso, è dichiarato, diciamo conclamato. Nonostante questo, viene di nuovo pubblicato e si continua a perpetuare questa storiella strapalacrime dell'eroina fino dal nemico, con tutta una sequenza di commenti. Poi su Facebook c'è un chiesa filo ira che gioisce per immagini di questo genere, che io bravo, onore, ah, sì, le donne irlandesi, è una palla micidiale. E come questa ce ne sono infinite altre. Mi verrebbe da ricordare quando il 10 febbraio, l'anniversario della pace di Parigi, ma è anche il giorno del ricordo in cui si celebrano l'esodo giuliano dalmata e le foibe, regolarmente c'è qualcuno che pubblica una foto altrettanto famosa che è la figura dei civili sloveni fucilati ad Ane dagli italiani come ostaggi, cioè esattamente l'opposto di quello di cui stavamo parlando. Quindi vi dicevo, attenzione perché è vero che internet, Facebook, i social network, Wikipedia e così via presentano un'enorme e vantaggiosissima fonte di informazioni, ma state attenti che queste informazioni vanno analizzate e più delle volte vengono fuori delle stupidaggini colossali. Questo avviene anche per la Prima Guerra Mondiale. Io ne ho lette sulla Prima Guerra Mondiale veramente di tutti i colori, però non voglio entrare, come dire, in corpore vili nella descrizione delle date sbagliate piuttosto che comandanti sbagliati. Non è questo. Io credo sia interessante invece vedere quali sono i luoghi comuni sulla Prima Guerra Mondiale che sono totalmente sbagliati. Partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio e addirittura quella che è la cosiddetta crisi di luglio, vale a dire quel periodo che intercorre fra l'attentato di Sarajevo, che è del 28 giugno, e la prima dichiarazione di guerra, che è quella dell'Austria-Ungheria alla Serbia, che è del 28 luglio del 1914. In questo periodo che si chiama crisi di luglio, il Kaiser tedesco, che è Guglielmo II, manda un telegramma a Franz Josef, che è noto come cambiale in bianco o assegno in bianco a seconda dei vari paesi europei, in cui si dice sostanzialmente che se l'Austria scenderà in guerra, la Germania la seguirà fino in fondo. Il primo grande equivoco è questo, nel senso che evidentemente in quel contesto e nel contesto poi in cui matura l'offensiva austriaca, peraltro non felicissima militarmente, contro la Serbia, che è un'offensiva che era stata già progettata nel 1908, cioè quando la Bosnia-Erzegovina era diventata parte dell'impero austro-ungarico, per la verità era dal 1878 che era militarmente controllata dagli austro-ungarici, ma nel 1908 diventa una regione a tutti gli effetti dell'impero austro-ungarico. In quel periodo che è noto come Konrad Zeit, cioè il periodo in cui c'era Konrad, che è noto universalmente per avere nel 1908 proposto di attaccare l'Italia quando, in occasione del terremoto di Messina, quando le forze italiane erano concentrate nei soccorsi e naturalmente noi non eravamo pronti a parare un colpo, soprattutto da parte di un alleato o di un sedicente alleato. In quello stesso momento Konrad aveva proposto di liquidare la questione serba, cioè di fare una guerra preventiva contro la Serbia per spuntarle gli artigli e sostanzialmente per ripristinare in Serbia quello che secondo gli austro-ungarici era lo status quo, vale a dire il regno degli Obrenovic, cui si era violentemente sostituito Petar Karađorđević nel 1903 con il cosiddetto eccidio di Belgrado. Il telegramma di Guglielmo II, almeno secondo me, nella mia modesta, certamente un telegramma in cui si dice facciamo la guerra mondiale, che bellezza, così facciamo la guerra a tutti e andrà benissimo, anche perché vi rammento che tramite la cugina Alessandra d'Assia, Guglielmo II parla con lo zar Nicola II e i due entrambi convengono sul fatto che è necessario scongiurare quella che già allora si prefigura come un'enorme catastrofe. Quindi io credo che la cambiale in bianco si riferisca invece all'idea di una terza guerra balcanica, dopo quella del 12 e quella del 13. una terza guerra balcanica, che sarebbe quella del 14, non ci sarebbe niente di strano, in cui la Serbia viene bastonata rapidamente in una sorta di blitzkrieg così casereccio, viene rimesso sul trono un Obrenovic. Gli Obrenovic sono notoriamente molto più inclini al buon vicinato con l'Austria-Ungheria rispetto agli imperialisti e egemonisti Karađorđević, per i quali dovunque ci sia un serbo è Serbia, e il cui progetto finale, e lo vedremo con la creazione del regno SHS dopo Versailles, è quello di creare un regno di Jugoslavia, che poi in realtà è un grande regno di Serbia nell'interpretazione dei Karađorđević. Ecco, e quindi contro questa visione, la visione opposta, cioè quella pangermanista, è quella di dire rimettiamoli al loro posto e assicuriamoci che, come dire, che gli si spuntino gli artigli. Questa è la prima cosa, secondo me. Viceversa, la responsabilità dello scoppio della guerra viene, forse adesso meno, perché per la verità tende a prevalere un po' la scienza rispetto alla propaganda, almeno in certi ambiti. Però era fino a non molto tempo fa l'idea di una Germania imperialista, aggressiva, che voleva farsi largo a gomitate perché si sentiva accerchiata dall'Entente Cordiale e così via, che quindi scatena una guerra così. Cioè, addirittura io ho letto che Guglielmo II, siccome aveva un braccio anchilosato e aveva quindi il complesso di non essere esattamente il superuomo tedesco, con una proiezione, tra l'altro, dal futuro al passato che fa ridere i polli, avrebbe fatto la guerra perché voleva dimostrare che anche lui era bravo. Stupidaggini gigantesche. Ma che cosa succede? Succede che mentre subito dopo la guerra la responsabilità della Germania viene portata avanti solo dai francesi, sostanzialmente, che sono quelli che a Versailles pestano i piedi e così via, poi un po' alla volta, andando verso la fine degli anni 30, prevale l'idea che invece ci sia stato una sorta di concorso di colpa, se non che poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che certamente è da imputare a Hitler e alla sua sfrenata politica di espansione per ricreare la Grossdeutschland. Hitler ha la fissa di riportare le lancette del tempo al 1918, e lo dimostra in numerose circostanze. Dicevo, la Germania certamente è responsabile della Seconda Guerra Mondiale e quindi per una sorta di effetto domino a ritroso viene di nuovo accusata di essere la responsabile anche della prima, della serie. Ecco, vedete, sono stati loro prima, sono stati loro adesso, i tedeschi hanno un po' questa fissa di fare le guerre mondiali. Naturalmente, applicare una sorta di teorema già si è dimostrato catastrofico da un punto di vista processuale in tanti processi nel nostro paese, ma applicarlo alla storia, processando la storia, è veramente demenziale. Se certamente nella Seconda Guerra Mondiale la situazione era quella, nella Prima Guerra Mondiale invece era molto diversa. Andando avanti, veniamo allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è un variamente interpretato, ma di solito l'interpretazione è i tedeschi hanno un Oberkommando, cioè un comando supremo, efficace, sono dei giganteschi sfigati comandati da generali babbioni e con un'impostazione ottocentesca, quindi è ovvio che i tedeschi se la cavino benissimo. In più, i tedeschi, come dire, non rispettano il trattato di Versailles, ammazzano donne e bambini, fucilano le infermiere e così via. Allora, il 90% di tutto questo sono palle, nel senso che i tedeschi penetrano in Belgio e da alcuni belgi, in particolar modo dai belgi fiammati, quasi con simpatia. Le loro armi sono certamente armi moderne, ma sono armi moderne comparabili in qualche modo ai modelli di armi che avevano anche gli altri eserciti. Forse i tedeschi hanno puntato di più sui calibri super pesanti, mi riferisco in particolar modo alle Bertha, vale a dire agli obici campali da 420, fatti apposta per bombardare i forti del Belgio. Però al di là di questo, certo, all'inizio della guerra i tedeschi avevano una struttura reggimentale tale per cui il loro numero di mitragliatrici era molto alto, è vero, però sordo che nella cosiddetta battaglia degli elmetti d'argento, erano i belgi che avevano le mitragliatrici e i tedeschi invece erano a cavallo con le lance e sono andati alla carica contro le mitragliatrici belghe prendendone una sacca, tanto quanto. Quindi anche qui le cose andrebbero un attimino riesaminate. Certo, c'è l'aspetto, per esempio, del mimetismo. La divisa francese non era per nulla mimetica, il blu e il rosso sono due colori che non sono particolarmente mimetici. Viceversa, i cachi della divisa inglese e il Feldgrau della divisa tedesca erano certamente meno visibili e più mimetici. Ma insomma, imputare lo sfondamento del piano Schlieffen-Moltke alla superiorità tecnologica e strategica e tattica dell'esercito tedesco sugli inglesi e sui francesi, insomma, la verità è che i francesi avevano una mentalità un po' italiana. Si portava ad attaccare più che a difendersi. E si parla sempre della tenaglia, la famosa tenaglia del piano Schlieffen-Moltke, ma non si parla mai della porta girevole, cioè del fatto che mentre i tedeschi attaccavano verso Occidente, i francesi attaccavano verso Oriente, cioè in direzione di Metz, che era il plan di Sète, cioè il piano d'attacco dei francesi. Quindi uno dei problemi iniziali che ha portato allo sfondamento del fronte e poi alla ritirata fino alla Marne, e quindi alla prima battaglia della Marne, è un problema legato al fatto che i francesi avevano disperso le loro forze perché una grossa parte del loro esercito era impegnata in un tentativo di avanzata a sud rispetto alla tenaglia messa in atto dai tedeschi all'inizio della guerra. Veniamo agli inglesi. Ecco, riguardo agli inglesi, vabbè, anche loro subiscono nella battaglia di Mons, subiscono un attacco sul fianco che li costringe a ritirarsi, poi c'è la cosiddetta corsa verso il mare, la guerra, la battaglia dei confini. Ma in questa fase, ecco, mi piacerebbe parlarvi di un sono significativi di come nascevano e si sviluppavano certe bufale, anche durante la guerra e anche tra i combattenti. Un episodio notissimo è quello degli angeli di Mons, cioè durante la battaglia di Mons sarebbero apparsi nel cielo degli angeli che, come dire, in qualche modo combattevano a fianco degli inglesi o sostenevano gli inglesi, insieme naturalmente a San Giorgio, che come sapete era il grido di guerra britannico, era San Giorgio e la Verde Inghilterra. Ora, questi angeli di Mons non li ha visti nessuno, ma centinaia di soldati, influenzandosi l'uno con l'altro, hanno sostenuto di averli visti. E visti in modi completamente diversi, in posti completamente diversi, come dire, con un aspetto completamente diverso e a fare cose completamente diverse. Così, nello stesso periodo, nasce la leggenda del maggiore tedesco, cioè un maggiore britannico, chi dice un ufficiale di marina, chi dice un maggiore dell'artiglieria, che si aggirava nelle linee inglesi chiedendo delle informazioni, invece era un tedesco. Non risulta niente del genere, i tedeschi non avevano nemmeno l'equivalente di quello che era l'Evidence Bureau austriaco, cioè non c'è niente del genere, non è dimostrato. Eppure decine e decine di soldati hanno testimoniato di avere visto questo ufficiale che faceva loro delle domande. E insieme a questo la fucilazione di Croce Rossine, il famoso canadese crocefisso e così via. Questo perché? Questo perché all'inizio della guerra era circondato da un alone, da una fama pessima di gente che ammazzava facilmente i civili, memorie forse in parte della repressione dei franchitiratori durante la guerra del 1870, in cui i tedeschi avevano occupato il suolo francese, per cui il fenomeno, diciamo, partigiano dello stay behind era molto forte. Un po' forse questo, un po' l'incendio dell'Università di Lovanio con la sua quasi millenaria biblioteca, insomma, alcuni episodi, alcune obiettive persecuzioni di civili fatte dai tedeschi avevano fatto sì che si fosse ingigantita questa mitologia dell'unno che dove arrivava, sterminava. Se non fosse che, influenzati appunto da queste suggestioni, moltissimi soldati hanno sostenuto di aver visto personalmente il soldato crocefisso sul fienile, le croce rossine fucilate e così via. Insomma, nascevano le fake news anche lì e nascevano in questa maniera piuttosto scomposta. Quindi una parte delle palle inventate sulla Prima Guerra Mondiale sono inventate durante la guerra e sono dovute a una sorta di passaparola fra i soldati. Arriviamo all'entrata in guerra dell'Italia. Siamo nell'aprile del 1915. E l'Italia si reca a Londra per, come posso dire, commerciare, forse è il termine più giusto, il proprio ingresso in guerra. In quel momento l'intesa sta andando male, le sta prendendo abbastanza sonoramente. E quindi l'ingresso in guerra dell'Italia sarebbe una notevole ma questo. La controparte, cioè in particolar modo gli inglesi, sono disposti a concedere all'Italia molto più di quanto non possano concedere gli imperi centrali, dove naturalmente di fronte a certe richieste territoriali è secchissimo il Niemals dell'impero austro-ungarico che dice no, noi certi territori non li molliamo. Alcuni li possiamo cedere, ma certamente alcuni territori non li molliamo. L'Inghilterra invece non ha niente da perdere perché non è roba sua. E diceva sì, prende una cosa che non è una balla, ma è una, diciamo, omissione, è quello di dire che non c'era solo l'Italia a Londra, c'era anche la Serbia, che aveva degli interessi contrapposti rispetto a quelli dell'Italia. Tanto è vero che alla Serbia vengono tenuti nascosti alcuni particolari degli accordi segreti del Patto di Londra, particolari che verranno poi resi pubblici nel 1917 dai bolscevichi, e il venire a conoscenza di questi particolari infiammerà clamorosamente i soldati slavi all'interno dell'esercito austro-ungarico, in particolar modo gli sloveni, che erano quelli che avrebbero subito dei tagli di Londra, e questi sloveni combatteranno con assoluta ferocia proprio perché la loro diventerà una guerra di tipo nazionale, non di tipo imperiale. Della Serbia non si parla mai. La Serbia non si capisce per quale ragione rimane in qualche modo immune sia dalle accuse di avere originato in fondo la Prima Guerra Mondiale, sia da quelle di avere partecipato attivamente a tutto quel grosso casino che poi porterà l'impresa fiumana nel 1919. La Serbia ne resta fuori. L'Italia entra in guerra e qui si scontrano due mitologie opposte. Una mitologia è quella patriottarda che dice sì, il sacro egoismo, l'Italia entra in guerra, è giusto, Trento e Trieste, la quarta guerra d'indipendenza e così via. E senza tener conto come dire, degli interessi economici che pure c'erano ed erano molto forti. Dall'altra parte ci sono invece quelli che io chiamo gli austriacanti, che dicono che in un certo senso si rifanno al discorso ai miei popoli che fa Franz Josef, in cui dice il re d'Italia a cui io nulla ho fatto. Mi ha dichiarato la verità sta nel mezzo. Gli italiani certamente hanno tutto il diritto a non entrare in guerra nel 1914. L'Austria si è resa inadempiente nei confronti di due articoli, il 4 e il 7 del trattato che veniva, vi ricordo, rinnovato periodicamente della Triplice Alleanza, non solo. Ma aveva sempre mostrato nei confronti dell'Italia un'atmosfera di sospetto, si era armata contro l'Italia e l'Italia contro l'Austria, diciamocelo. Però queste due posizioni, una in cui gli italiani sono i soliti, come dicono alle spalle, e l'altra in cui sono gli austriaci che in realtà non sono veri alleati, ma vogliono fare le cose per conto loro, la verità sta nel mezzo, nel senso che ci sono in ballo dei grossi interessi da tutte le parti e ognuno in un certo senso mena acqua al proprio mulino. Bisogna tener conto di una cosa, che l'Austria-Ungheria in quel momento, oltre ad avere il problema oggettivo della guerra che sta andando male perché ha perso 1 milione di uomini sul fronte della Galizia, insomma, non è in una, anche con la Serbia, non è in una situazione brillantissima. ma poi la risolverà lì, a portare in salvo l'esercito serbo con le loro navi. L'Austria ha un problema interno notevolissimo, cioè il fatto che la guerra è un detonatore per le autonomie locali e quindi così, il socolismo si sta sviluppando molto fortemente, insomma ci sono dei grossi problemi. Se Atene piange, Sparta non ride, perché anche in Italia non è che tutti quanti siano contentissimi di fare la guerra e salgano sul treno con i fiori nel fucile cantando come re, insomma, non è così. In questa fase vi ho già detto che ne abbiamo parlato a proposito dei generali, che nasce tutta una mitologia negativa sull'Italia. C'è l'esercito italiano, un esercito scalcinato, impreparato, mal comandato, mal schierato e così via. E qui contano di nuovo i pregiudizi e le fake news. Gli italiani entrano nel territorio dell'impero convinti di trovare una popolazione assolutamente ostile, cioè quella di descrivere gli italiani della Venezia Giulia e del nord del Friuli come popolazioni che aspettano solo di essere liberate è pura propaganda. In realtà, ai vertici dell'esercito si teme fortemente l'ostilità della popolazione, la presenza di franchi tiratori, i pozzi tutti avvelenati, i ponti tutti minati, sui campanili dovunque ci sono dei tiratori scelti, per cui almeno all'inizio l'esercito italiano procede con estrema lentezza. Gli austro-ungarici, prendendoli in giro, dicono: vi aspetteremo sull'Isonzo, cioè si pongono sulle posizioni che sono riusciti a creare in quel breve tempo e su quelle aspettano gli italiani. Ma torno a dirlo, voi provate ad immaginarvi un esercito che con i precedenti che aveva l'esercito italiano, cioè con le botte che aveva preso, entra in un territorio presumibilmente ostile, di cui non sa praticamente niente, non ha strumenti logistici di nessun tipo. Gli osservatori aerei lanciavano delle bottiglie di alluminio con dentro i biglietti su cui annotavano le posizioni delle batterie avversarie e l'artiglieria italiana non tirava lì perché non si fidava. Diceva: no, ma queste informazioni sono informazioni a pera. Per cui provate ad immaginarvelo. Quindi, quest'idea poi delle prime battaglie dell'Isonzo, in cui gli italiani vengono mandati avanti così alla sprovveduta e cadono falciati, c'è un fondo di verità. Ma voi cosa avreste fatto? Cioè, voi che strumenti avreste avuto per andare all'attacco della sia pure debole linea campale fortificata austro-ungarica? Che era schierata secondo logica, non era uno schieramento napoleonico, era uno schieramento semplicemente sensato. La soglia di Gorizia, per esempio, era difesa da due sistemi: il sistema del Monte San Michele, che è un'altura che non arriva ai 300 metri, ma che è isolata rispetto alla pianura e quindi rappresenta un baluardo formidabile, a destra Isonzo, la cosiddetta testa di ponte di Gorizia, che era formata dai vari Grafenberg, Oslavia, Calvario, Sabotino, e che erano delle colline eminenti che erano delle vere e proprie fortezze. E come avrebbero dovuto prenderle? In assenza di quegli strumenti che sarebbero arrivati solo nel 1916, che permettessero di svellere i cavalli di Frisia e il filo spinato, di spianare le trincee come la bombarda. Cioè, con la poca artiglieria e per di più calibro che avevano gli italiani, cosa potevano fare? E questo hanno fatto. Il problema è che in quelle prime battaglie c'è stata una moria altissima, per esempio, tra gli ufficiali. Gli ufficiali, seguendo una mitologia che era quella ottocentesca, si sentivano in dovere di guidare le truppe a sciabola sguainata, e in particolar modo gli ufficiali di complemento, ce n'è stata una strage clamorosa. Quindi anche, come dire, un deficit dal punto di vista dei comandi subalterni. Anche l'elmetto, figurate, aveva un berretto di panno. Quindi così era. Ma non crediate che dall'altra parte non ci fossero gli stessi problemi. Cioè, anche gli austro-ungarici non avevano l'elmetto, gli è arrivato un anno dopo rispetto agli italiani. Era una guerra così. Solo che su questo sono nate tutta una serie di mitologie. Vi faccio un esempio. La mazza ferrata. La mazza ferrata diventa per gli italiani un simbolo di barbarie. La mazza ferrata nasce in realtà nella Prima Guerra Mondiale come un'arma che aria, doveva servire a finire i moribondi colpiti dal gas. Non era un'arma per combattere così corpo a corpo. Quella semmai era il badilino da campo che veniva affilato e usato come un tomahawk indiano o il coltello Saleppa, il coltello dei sardi della Sassari che incute un terribile timore nei difensori austriaci quando la Sassari combatte alle frasche e così via. Ferrata nasce con un altro scopo, che è quello lì, per carità, uno scopo sanguinario, terribile, ma che non è lo scopo di combattere con la mazza perché io sono un troglodita, è quello di finire i soldati gassati che comunque morirebbero, ma abbreviarne l'agonia. Il fatto poi che queste mazze ferrate assumessero tutta una serie di forme, tra l'altro molto aggressive con questi chiodoni e così via, è ovvio che penetra nella, come posso dire, nell'immaginario degli austriaci o trovano sul campo di battaglia queste mazze ferrate e questo crea l'immagine del sanguinario soldato austriaco armato di mazze. I gas, anche sui gas si è costruita una mitologia notevole. I gas venivano usati con una certa parsimonia. Non dovete immaginarvi il campo di battaglia come un campo di battaglia completamente invaso da nuvole di gas, perché il gas, ed è la ragione per cui è stato abbandonato come arma offensiva, il gas non è un'arma facilmente controllabile. Dipende molto dalla meteorologia. Basta che giri il vento e il gas ti torna indietro. Inoltre, all'inizio della guerra si usa la clorina, poi si passa al fosgene, che non è più un asfissiante, ma è già un vescicante. E poi si arriva all'iprite. L'iprite che è quella che letteralmente ti fa sputare i polmoni a pezzi perché è un corrosivo terrificante dei tessuti. Quindi l'iprite non colpisce solo i polmoni, colpisce dove colpisce. Se tu vieni investito dall'iprite sulle braccia, ti vengono delle vesciche gigantesche sulle braccia e corrispondenti a delle ustioni sostanzialmente. Colosi. E quindi vengono utilizzati soltanto in circostanze molto particolari. Il lancio di gas che viene fatto alla fine di giugno del 16 su San Michele dagli austriaci ottiene due risultati entrambi negativi. Fa una strage di soldati italiani, in particolar modo della Brigata Regina. C'è un bellissimo libro, tra l'altro, che si chiama mi pare I Cavalieri dell'Apocalisse, scritto a più mani, ma mi ricordo di un mio collega che ammiro molto, che si chiama Mitya Yuren, che ha partecipato a questo libro, e che è quello che ha scritto un libro bellissimo, che è Flondar, il paesaggio di Caporetto. Dicevo, questi gas colpiscono, beh, molti italiani a distanza di tempo, ma quelli che sono rimasti sono incattiviti e vanno all'attacco, al contrattacco con una violenza inaudita per vendicare i loro compagni. Quindi psicologicamente l'effetto del gas non è l'effetto impaurente, ma è l'effetto semmai incazzante usando questo. E in più molti soldati austro-ungarici rimangono, in particolar modo credo ungheresi, rimangono intossicati a loro volta dai gas, perché l'utilizzo del gas è molto complesso, eppure quei gas sono stati lanciati da un battaglione di chi è venuto apposta dalla madrepatria, ciò nonostante va così. Quindi anche il mito del gas. Il gas diventa, come dire, in qualche modo un'immagine iconica della Prima Guerra Mondiale semplicemente perché colpisce molto l'immaginazione dei soldati. Questa nuvola verdognola che avanza, insomma, questo muoversi con la maschera antigas come se si fosse sott'acqua. C'è una bellissima poesia di Wilfred Owen che fa vedere proprio questa immagine. Colpisce, ma in realtà l'utilizzo del gas è un utilizzo veramente sporadico e minimo. E poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, al di là di episodi, anche questi circondati da un alone di mitologia mica da scherzi, durante la guerra etiopica da parte degli italiani i gas non vengono utilizzati. Hitler, che ha enormi scorte di gas non li usa neanche una volta, proprio perché questi gas fanno paura anche a chi ce li ha, no? Anche quella dei gas, leviamocela dai piedi. Le pallottole esplosive, un'altra mitologia. Allora, spesso e volentieri si legge in resoconti, in diari, in memoriali, negli stessi diari reggimentali, che il tale o il tal altro muore colpito da pallottole esplosive. Le pallottole esplosive, i cosiddetti dum-dum, erano proibite dalla Convenzione di Ginevra. E in realtà sono state usate, ma ne sono state usate pochissime. Venivano scambiati per effetti della pallottola esplosiva che formava. Il proiettile, specialmente se era di una lega tenera, entrando nel corpo, si apriva e faceva dei danni enormi. Questo veniva spesso scambiato per un colpo di pallottola esplosiva. Vero è che gli italiani replicavano questa pallottola esplosiva rimontando alla rovescia il proiettile nel bossolo, cioè mettendolo col fondello in fuori. In questo modo il proiettile arrivando moltiplicava ulteriormente questo effetto di apertura. Effetto di apertura che qualcuno più sadico degli altri otteneva limando a croce l'ogiva del proiettile, quando il proiettile, lo ripeto, non stiamo parlando di jacket, cioè di proiettili corazzati, stiamo parlando di proiettili normali che avevano come dire, una capacità di deformazione molto alta, il che li rendeva naturalmente meno penetranti, ma al tempo stesso li rendeva molto, ma molto più devastanti quando incontravano, per esempio, un osso. Quando incontravano un osso, il proiettile si apriva e questo dava alle ferite l'aspetto che poteva far pensare a un proiettile esplosivo. Anche il proiettile esplosivo, come la mazza ferrata, contribuisce a creare questo immagine, come di un combattente barbaro che utilizza dei sistemi inumani. Fa un po' ridere l'idea che in una cosa inumana come la guerra si accusi qualcuno di scarsa umanità, ma è così. In realtà, io devo dirvi che i soldati austro-ungarici erano generalmente dei soldati molto corretti. L'esercito austro-ungarico era un esercito disciplinato che è rimasto coeso al di là, io credo, delle normali possibilità di un reparto, perché in prima ti hanno continuato a combattere anche quando dietro di loro c'era il nulla, c'era il vuoto, e quindi io credo che non solo non si debba dare credito a questa propaganda anti-austriaca che ancora oggi, purtroppo, io vedo aleggiare talvolta, lo torno a dire, non negli ambienti accademici ovviamente, ma per esempio sui social network e in certa divulgazione. Viceversa, io credo che gli austro-ungarici meritino tutto il nostro rispetto. Così come pretendo che il soldato italiano meriti e ottenga il rispetto. Cioè, lasciamo quel genere di polemiche al passato, perché indubbiamente c'era questo, che inizia come uno sfottò e poi diventa come una dura propaganda. Ma oggi dobbiamo riconoscere che, date le condizioni in cui questi combattenti combattevano, dobbiamo davvero loro soltanto rispetto. Cioè, hanno combattuto in condizioni veramente al limite e sono riusciti a fare il loro dovere fino in fondo, quindi gli uni e gli altri. Quindi ecco. Al di là del discorso che sto facendo sulle bufale, farei veramente un invito ai frequentatori, soprattutto di social e di quei gruppi che sui social si occupano di fare questo genere di polemiche, che sono tristissime e offensive per la memoria di quei soldati. Ma continuiamo, andiamo avanti su questa mitologia. Una mitologia gigantesca circonda alcuni episodi della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Poi vedo che sono già le 8 e 6 e quindi probabilmente non riusciremo a esaurire l'argomento, per cui magari vi do appuntamento a un'ulteriore puntata. Per adesso mi concentro su questi episodi. I due episodi, da questo punto di vista, sono l'offensiva di primavera del 1916 sull'Altopiano d'Asiago e naturalmente Caporetto, che è un po' l'epitome di tutte le mitologie buone e cattive della Prima Guerra Mondiale. Altopiano d'Asiago. Allora, sull'altopiano d'Asiago i soldati italiani sono tanti. Il comando truppe altipiani può contare su centinaia di migliaia di uomini in un fronte alpino, in un fronte che non ha le caratteristiche della guerra bianca, ma ha le caratteristiche comunque della guerra in montagna. Troppo avanzati, troppo spinti in là rispetto a una posizione ragionevole di fronte al previsto impatto di due armate austroungariche, quelle guidate, il gruppo di armate di Konrad von Hötzendorf, che si sta prestando ad attaccare. Come vi ho già detto l'altra volta, Cadorna avverte Brusati di assumere una posizione difensiva ragionevole, la stessa cosa che farà poi con Capello a Caporetto. Brusati no, mantiene i soldati sulle posizioni avanzate. Delle volte significa essere aggrappati a degli speroni rocciosi che nell'altopiano d'Asiago sorgono dal pascolo. Improvvisamente mi viene in mente il Monte Zebio visto dalla parte italiana, visto dalla parte austriaca, è tutta un'altra cosa. Cioè salire la Casara Zebio significa avere una strada, una conca dietro molto ampia, ma dal punto di vista italiano lo Zebio è un prato inclinato che finisce contro una parete di roccia. Questa parete di roccia è quasi dritta in un punto che prende il nome di lunetta. Starei di superare queste posizioni, ma insomma, gli austro-ungarici si trovano sopra e gli italiani si trovano sotto. Gli italiani sono abbarbicati a queste posizioni ed è chiaro che un attacco austro-ungarico sfonderà facilmente. E infatti l'attacco austro-ungarico sfonda come un coltello nel burro. E quando gli italiani riescono finalmente a arginare questa avanzata sul ciglione dell'altipiano d'Asiago, hanno raggiunto in sostanza quelle posizioni meglio difendibili, ma mai sia perdere l'abitato di Asiago, mai sia perdere quei 4-5 km di strada. No, non si può fare assolutamente. Da qui il mito. Come dire, della disorganizzazione organica dell'esercito italiano, che invece nella battaglia degli Altipiani, in quella battaglia in particolare, mostra una capacità logistica che in un anno di guerra è diventata eccezionale, perché da Lisonzo, che formeranno la quinta armata, che verrà schierata ai piedi dell'Altipiano d'Asiago, per realizzare il trappolone di Cadorna. Gli austriaci poi non arriveranno mai in pianura e quindi non cadranno in questo trappolone, ma questa quinta armata viene spostata in treno rapidissimamente dal fronte dell'Isonzo al fronte degli Altipiani e poi verrà rispostata di nuovo sul fronte dell'Isonzo perché parteciperà sostanzialmente alla battaglia per Gorizia. È uno sforzo logistico notevolissimo, non ne parla nessuno. E però qualche mio collega, Pan per primo, Piero Pan che è un grande dimenticato, ha scritto un libro importantissimo che era La Grande Guerra sul fronte italiano e che oggi viene saccheggiato da tanti sciacalli, ma non viene mai citato né ringraziato. È morto Piero Pan. Suo figlio Alberto è ancora vivo, ma lui è morto Gianni. Ecco, Gianni Piero Pan credo abbia postulato l'idea che se gli austriaci fossero scesi dall'altopiano d'Asiago nella pianura vicentina, avrebbero perso la guerra, perché lì c'era la quinta armata che li aspettava e avrebbero preso una batosta micidiale e sarebbero tra l'altro stati presi in mezzo fra due fuochi. Fatto sta che non ci arrivano e che poi un contrattacco, che è quello in cui verranno poi catturati Battisti e Filzi sul Monte Corno, Corno di Vallarsa, ce ne sono due, l'equivoco deriva dal fatto che c'è un Monte Corno in zona Pasubio, un Monte Corno di Vallarsa che invece è quello su cui vengono, che guarda proprio sulla Vallarsa, sul cappello di Pulcinella, credo che si chiami, dove vengono catturati i Battisti e i Filzi. In quella controffensiva gli italiani riprendono molte posizioni, ma la situazione rimane sostanzialmente invariata e si ripeterà esattamente come per la Marna 1 e per l'offensiva 2, che è quella nota come Battaglia dei Tre Monti all'inizio del 1918. Per quello che riguarda Caporetto, le mitologie sono infinite. La prima mitologia la crea addirittura Cadorna con quell'infame comunicato Stefani in cui si dice per il tradimento di alcuni reparti arresisi senza combattere. i reparti arresi senza combattere, non si erano arresi senza combattere, erano stati sterminati dal gas lanciato dal Ravelnik, che dall'inizio, nella conca di Plezzo, dall'inizio a una delle due fasi di Caporetto, vale a dire quella che inizia appunto in Val Trenta e che si unirà poi con l'offensiva che invece lungo l'Isonzo parte da Tolmino. Quindi dalla Corita, dall'Isonzo dall'altra, l'offensiva avanza. Nessun tradimento, questa è la prima bufala clamorosa. La seconda bufala è quella che gli italiani fossero stanchi della guerra e gli scioperi che c'erano nelle fabbriche si erano estesi ai soldati, l'idea dello sciopero militare. Anche questa è una castroneria gigantesca, portata avanti spesso e volentieri da quegli storici di scuola marxista che pensano che le fabbriche, gli operai, gli scioperi determinano la storia dell'umanità. Ahimè, mi dispiace. Non è che tutti gli scioperi abbiano determinato svolte epocali nell'umanità. Prova ne sia che gli insegnanti scioperano un giorno sì, un giorno no, e nella scuola non è mai cambiato nulla. Dicevo, la verità è che gli italiani, l'abbiamo detto l'altra volta, si trovavano su posizioni troppo avanzate, troppo sbilanciate, Capello non aveva voluto ascoltare Cadorna e la sua circolare, quindi il pugile è stato preso in contropiede, con l'uppercut è andato giù. B, la tattica utilizzata dagli austro-tedeschi era una tattica innovativa, l'utilizzo della mitragliatrice leggera, il gran numero di lanciafiamme, l'utilizzo delle Stoßtruppen, le tecniche di infiltrazione, la velocità, l'enorme massa d'artiglieria che era stata radunata e che annichilisce completamente la prima linea italiana. Tutti questi elementi fanno sì che la prima linea, la massa della seconda armata in prima linea, che era troppo in avanti, rimanga bloccata, superata. Qui, e manca solo un minuto, per cui chiudo su questo, qui si innesta un mito che ha un nome e un cognome, si chiama Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, che al tempo di Caporetto ha 18 anni, e fa il giornalista in America, l'aspirante giornalista in America, arriverà in Italia nel 1918 come ambulanziere. Non andrà mai sull'Isonzo, non vedrà mai con i suoi occhi la ritirata di Caporetto. Quando lui arriva in Italia c'è già stata la battaglia del Piave. Lui si trova a Fossalta, dove non partecipa a niente perché a un certo punto viene ferito da un colpo di mortaio mentre sta portando di notte della cioccolata ai soldati italiani in prima linea, per cui zero. Ma lui scrive addio alle armi, lo scrive 10 anni abbondanti dopo la fine della guerra e lo scrive studiando la guerra. Questo vuol dire che i luoghi e certi meccanismi sono descritti con estrema precisione. Quello che non è descritto con estrema la precisione è l'aspetto. Hemingway descrive un caos totale, i plotoni d'esecuzione, i soldati che buttano i fucili e dicono è finita la guerra, evviva. Cioè Hemingway dà solo un'immagine, che è quella oleografica tradizionale di Caporetto, su cui poi andranno a nozze quegli storici, mi viene da ridere chiamarli storici, ma insomma quegli storici che negli anni 70 e 80 hanno descritto l'esercito italiano come una fucina di disertori che aspettavano solo l'occasione buona per scappare. O per sparare i loro, li sparavano a loro. Non è così, non è così. Cioè io non finirò mai di dire che ci sono stati episodi esecrabili di esecuzioni sommarie, di diserzioni di massa, ci sono stati anche degli ammutinamenti, ma ci sono stati praticamente in tutti gli eserciti, forse fatto salvo l'esercito inglese. Ma non è questo che ci ha fatto vincere o perdere una guerra. Stiamo parlando di un esercito di milioni di uomini e in quell'esercito di milioni di uomini stiamo parlando di una minoranza. Popolazione di 5 milioni di persone, quanti sono i suicidi, quanti sono gli omicidi, quanti sono gli stupri e quante le rapine. E la guerra va vista anche sui numeri e sulla statistica, cioè tenendo conto come posso dire, dell'aspetto generale della guerra. Poi, per carità, se uno legge il diario di un soldato della Catanzaro che è stata decimata a Santa Maria la Longa, è chiaro che emergono delle cose terribili, ma non è la norma. Le La Catanzaro non è la norma, è una brigata di molte brigate, è un reggimento di 200, 150 reggimenti. Quindi, oltre alla bufala, oltre alla panzana e oltre alla balla, tenete conto che c'è anche un accumularsi di luoghi comuni che magari partono da un dato reale, da un dato vero, ma trasformano il dato vero in un dato che è fondamentalmente falso, perché trasformare un dato, come dire, minimale in un dato generale è un errore tanto quanto, è una stupidaggine tanto quanto. In questo caso parte della colpa la dobbiamo attribuire a questo 19enne americano infatuato della guerra, infatuato di quello che avrebbe voluto fare di eroico e di un eroismo che non è suo, di personaggi che non sono lui. E la gente invece tenderà a identificare la figura di Hemingway con la figura di Fogaio, con la figura di Jay, con la figura dei suoi eroi. È così. La Prima Guerra Mondiale però non è un romanzo, è un'altra cosa. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e se la cosa vi può far piacere, io proseguirei su questa falsariga anche la prossima volta. Vi saluto, mi scuso per aver sforato con il direttore Poma che saluto e vi auguro una buona serata.